Geçeşime tatarıran esi. Hadi sangeşin tamete oa giye dokunan tatrıyım.
Quindi il terzo punto dei benefici di praticare in un modo corretto la devozione verso il guru è otteniamo la protezione dalle interferenze interne ed esterne. Il secondo era quello di far felici tutti i Buddha. Il primo era quello di avvicinarsi a tutti i Buddha. Quindi protezione, oltre, cioè noi ci dimentichiamo che le interferenze principali che noi riceviamo non vengono da fuori, ma vengono dall'interno di noi. Ci sono 9 tipi di emozioni distruttive. E per poter avere protezione dalle nostre affizioni negative o emozioni distruttive, non possiamo avere questa protezione, che per noi molte di queste emozioni distruttive non sono neanche interferenze, anzi ci piacciono, per cui cioè a volte queste emozioni distruttive sono come dei ladri che vengono piano piano sotto la superficie, non le riconosciamo. E dobbiamo quindi essere capaci proprio di riconoscerle. Quindi, già la prima cosa è che ci cominciamo ad accorgersi che dipende dalla nostra mente. Dobbiamo addestrare la nostra mente. Questa è la ragione, questo è il metodo principale per liberarci dai problemi, quindi dalle interferenze. Dobbiamo veramente capire che cos'è la natura della nostra mente attraverso studiando la filosofia buddista. Quindi dobbiamo, e poi attraverso lo studio, applicarlo nella vita di tutti i giorni, come queste emozioni distruttive ci controllano e fanno della nostra vittima della nostra mente, una vittima, un succube. Quindi questo noi lo studiamo nella filosofia buddista e poi le riconosciamo nella nostra vita di tutti i giorni. Ecco, ora io vi do i nomi di questi 9 affezioni distruttive e poi vi do anche un esempio di come lavorano. Emozioni distruttive, sì. Iniziamo a riconoscere le emozioni distruttive. La prima è desiderio con attaccamento. Qui spesso ci si confonde, perché ci sono anche dei desideri buoni, non sono tutti negativi. Sono desideri che si trasformano nell'attaccamento. Per esempio, se noi desideriamo di studiare, di aiutare gli altri, questi sono positivi. Ma quando il desiderio diventa attaccamento, quando c'è, diciamo, l'idea dell'io, di soddisfare noi stessi, ecco che diventa attaccamento. Quando noi meditiamo per cercare, quando noi meditiamo e vediamo sempre quell'oggetto di desiderio, ecco che quel punto lì, questo è attaccamento. Quindi Quindi noi mescoliamo in questo caso l'idea dell'io, cioè della nostra soddisfazione personale. Ecco, per cui in questo caso è come l'acqua. Quando noi, quando per esempio prendiamo un esempio, c'è un villaggio nella valle, poi c'è la montagna col ghiacciaio e poi da lì nasce il fiume che passa di lì. E la gente non ha mai dato importanza a quel torrente, però può diventare pericoloso, perché se improvvisamente c'è una temporale forte, quel piccolo torrente può diventare un fiume che allaga l'intero villaggio. Cioè la stessa cosa, se noi siamo coscienti di questo fatto, se gli abitanti di quel villaggio sono coscienti di questo, allora si preparano un fossato, una diga per proteggersi da eventuali inondazioni, quando il ghiaccio si scioglie improvvisamente, quindi non danneggerà il villaggio. Quindi nello stesso modo, se noi siamo coscienti di come il desiderio sta lavorando dentro di noi, e come lavora, a volte noi non pensiamo che il desiderio diventa pericoloso, che ci può anche distruggere noi stessi e gli altri. Quindi quando noi abbiamo questo desiderio così forte, se noi lo osserviamo nella meditazione, cioè il desiderio stesso, quando diventa così forte che ci danneggia la nostra meditazione, è come l'acqua che allaga il villaggio. E noi vediamo anche, ci sono anche dei giovani, ci sono anche i giovani teenager che si uccidono l'un l'altro, che si accoltellano, è soltanto per desiderio. Ci sono tantissimi casi che noi vediamo come il desiderio è la causa di incredibili azioni negative. Cioè, noi possiamo fermare il desiderio, quello che prende la forma dell'attaccamento. Cioè, per farlo dobbiamo riconoscerlo in noi. Quando questo sorge in noi, quando sentiamo che sta sorgendo, immediatamente dobbiamo dire: oh, questo è lui, è il desiderio attaccamento. Per cui in quella coscienza, in quella consapevolezza, riusciamo a controllarlo, perché ci distacchiamo da esso, non ci travolge.
Thank you.
La seconda emozione distruttiva, il grande nemico è la rabbia, che è come il fuoco. Se noi non ci prendiamo cura delle scintille, anche una piccola scintilla può diventare un grande fuoco, un incendio che può bruciare anche l'intera valle. Per cui la rabbia è come quello, è come il fuoco. C'è una piccola scintilla che poi si trasforma in un enorme fuoco, in un incendio. Per cui anche lì dobbiamo guardarlo nella nostra meditazione. Dobbiamo guardarlo nella meditazione, come succede il processo. È come se noi soffiamo su un piccolo fuocherello, su una piccola scintilla nella foglie secche. E se soffiamo continuando a pensare a quelle cause lì, per cui pian piano diventa un incendio. Anche se noi abbiamo una mente positiva, ma se noi non riusciamo a controllare la nostra rabbia e continuiamo a pensare alla regione della rabbia, è come questo ci copre completamente tutta la nostra visione positiva. Quindi la rabbia può divenire con i nostri 25 tipi di sensi, può essere legata a quello che noi sentiamo, a quello che noi vediamo, a quello che noi all'odore che noi sentiamo, al sapore, a tutto. Quindi se noi non capiamo quali sono i nostri veri nemici che sono dentro a noi. E quando noi pensiamo che non ce ne accorgiamo che questi nemici ci sono all'interno di noi. Quando noi, per esempio, cuciniamo un pasto meraviglioso, ma c'è della gente che ci critica, capisci? Perché noi magari abbiamo messo troppo sale nel nostro cibo. Noi in quel caso abbiamo rovinato tutto, per cui la rabbia non ci dà mai una ragione corretta. La rabbia non diventerà mai una causa di pace e di armonia. La rabbia ci sarà sempre causa di disarmonia, problemi e lotte. Quindi dobbiamo capire che la rabbia è nostro amico. E quindi quando noi vediamo che la nostra rabbia è come una piccola scintilla dentro di noi, dobbiamo accorgersi. Dobbiamo capire: questa è la mia rabbia, questa è la mia emozione distruttiva, e immediatamente dobbiamo smettere di pensare la causa di quella rabbia, il soggetto. Forse quello che abbiamo visto, che abbiamo ascoltato, che abbiamo sentito. Quindi immediatamente non dobbiamo pensare a quello, basta cambiare discorso, cambiare treno di pensieri. Così quando succede, per esempio, in un incidente, qualcuno ha una discussione con quell'altro, per cui abbiamo avuto un incidente con l'altro, e quindi continuiamo, quando poi torniamo a casa, continuiamo a pensare: no, ma lui mi ha detto così, quel deficiente, cioè io dovevo rispondere così, eccetera. Per cui continuiamo a soffiare sul fuoco, e allora pian piano sentiamo anche del fuoco dentro, perché continuiamo proprio a sviluppare dell'odio. Dobbiamo veramente tornare lì e dirgliene quattro, per cui diventiamo nervosi, carichi di rabbia. Questi sono i segni della rabbia, e noi ci soffiamo su questo fuoco perché ci continuiamo a pensare a quell'avvenimento, a quella situazione, anche se è passata, anche se noi eravamo arrabbiati con quella persona con cui abbiamo avuto una discussione, anche lui probabilmente sente le stesse cose verso di me, e quindi se ci rincontriamo succederà un disastro. Quindi noi dobbiamo capire che seguire il discorso della rabbia, non c'è nulla di positivo che viene fuori, ci consume energia e ci può far creare delle azioni estremamente non virtuose. Quindi dobbiamo veramente capire qual è la realtà della rabbia, e che è il più grande nemico che noi possiamo avere, la nostra rabbia interna. Cioè la rabbia è sempre dentro di noi, ma noi non riusciamo a riconoscerla perché non diamo importanza a queste emozioni distruttive. Non sappiamo quello che la rabbia ci può far fare. Quando noi capiamo quanto cosa la rabbia ci fa fare, cosa ci potrebbe far fare se noi seguiamo la rabbia. Per esempio, se il padre di famiglia è una persona molto che si arrabbia facilmente, anche se nella famiglia tutti stanno bene, sono in armonia, ma quando il padre arriva nella famiglia tutti immediatamente tacciono e si ghiacciano perché sentono la vibrazione di pesantezza, perché sanno che lui è una persona che si arrabbia facilmente, una persona sempre arrabbiata, per cui tutti sanno di stare molto attenti e questa cosa uccide l'armonia della famiglia. Quindi ci sono quindi problemi, un sacco di problemi in quella famiglia, perché la rabbia chiude, uccide ogni qualità positiva. Anche se si hanno una potenzialità positiva, se si ha una potenzialità positiva, però questo viene completamente distrutto. Quindi, anche se, ma nessuno verrà a dirtelo perché hanno paura della reazione negativa. Quindi non c'è nessuna possibilità di mostrare le nostre qualità positive perché la gente non ha fiducia in noi, perché possiamo scoppiare in rabbia in ogni momento. Quindi perché certe situazioni succedono nella vita, come il divorzio o la rottura di relazioni positive? Perché noi, invece di capire i chad, noi cominciamo a pensare a tutto quello che l'altra persona ci ha fatto proprio per aumentare la nostra rabbia. Quindi alla fine diventa una cosa impossibile da superare, perché diventa un incendio. Quindi l'amore che noi avevamo all'inizio di quella relazione è completamente morto, perché noi diamo solo importanza alla rabbia, perché quella persona ci ha fatto tutte queste cose, continuiamo a pensarlo sempre di più e questa cosa ci carichiamo sempre di più. E ci sono così tanti esempi di questo, basta solo guardarci attorno e vedere come questa rabbia agisce e che risultati ci porta. Quindi se noi diciamo nutriamo la nostra rabbia, va a continuare a pensarci cosa le ragioni e quest'altro, come questa rabbia aumenti e ci travolge, e quindi la rabbia è un seme di un disastro nella nostra vita normale, proprio grande sofferenza.
Yeah.
Quindi il terzo emozione distruttiva è l'ego. E quindi l'ego è un ego, cioè orgoglio. E questo è quello che noi pensiamo quando noi abbiamo qualità o la ricchezza o qual tutto, sviluppiamo questo ego, cioè questo orgoglio. Quindi se noi sviluppiamo questo egoismo di sentirci sempre il meglio, nessuno ci amerà mai, nessuno cercherà di avere un rapporto con noi pensando: oh, io so sempre tutto, io so fare tutto meglio di tutti gli altri. Se abbiamo questo tipo di attitudine, che è il contrario dell'umiltà, quindi non, se abbiamo questo tipo di attitudine non avremo amici, saremo criticati dagli altri e non potremo mai mostrare le nostre qualità reali. Quando noi abbiamo un ego forte, in questo caso vuol dire orgoglio, no? Quindi non, quando abbiamo questo non riusciamo neanche a imparare da altri, perché siamo in una situazione in cui nessuno ci può dire nulla, nulla entra dentro di noi. Quindi la gente avrà dei problemi con noi, noi avremo problemi con gli altri. Quindi l'ego, questo ego, è una cosa estremamente negativa per i rapporti con gli altri. Anche se noi siamo molto ricchi, siamo molto bravi, siamo molto belli, siamo molto intelligenti, abbiamo un'educazione vasta, ma dobbiamo sempre capire che c'è della gente che è meglio di noi e quindi dobbiamo sviluppare umiltà. Quindi se noi siamo umili, la gente vedrà le nostre qualità positive, non dobbiamo dirlo, non dobbiamo farlo pesare agli altri. Le qualità, se noi abbiamo veramente delle qualità, verranno automaticamente percepite dagli altri. Non c'è bisogno che noi le imponiamo. Se noi siamo umili, le nostre buone qualità fioriranno. Anche se noi siamo molto bravi in qualche cosa, non lo facciamo vedere. E gli altri apprezzeranno questo fatto. Gli altri apprezzeranno il nostro apporto. Ma una forza che c'ha questo ego mastodontico che appunto ci fa pensare che siamo più bravi di tutti, saremo estremamente soli. Soli e non potremo imparare niente da nessuno, perché siamo chiusi a qualsiasi apporto. Yeah. Il quarto è la gelosia, e l'esempio è di un serpente velenoso. Quando noi meditiamo per riconoscere pensiamo alle emozioni distruttive, crescono come se fosse mettere la benzina sul fuoco. Quindi la gelosia è una cosa così, per esempio, quando noi pensiamo alla ricchezza di altri, le persone che sono molto più belle di noi, quando per esempio possiamo vedere che, non so, una madre e un figlio hanno una relazione meravigliosa mentre noi non l'abbiamo, quindi sono persone molto più forti, insomma sviluppiamo questa gelosia che ci può essere, che può nascere in ogni tipo di forma, in ogni tipo di situazione. Quando abbiamo la gelosia verso qualchedun altro, noi non è che agiamo direttamente verso l'altra persona, quindi ci crea tutto un comportamento che è indiretto, perché crea dal sottofondo di gelosia, ci crea del comportamento contro quella persona lì, ma non direttamente, proprio perché non ha il coraggio di farlo direttamente. Per cui se noi vediamo una persona che ha un buon rapporto con tutto ed è apprezzato da tutti, allora noi ci creiamo nella mente delle situazioni negative di quella persona che sono totalmente false, sono avvenimenti falsi, però li sviluppiamo in noi e lo diciamo in giro per far sì che gli altri, invece di apprezzarlo, lo criticano. Per cui in questo modo noi quindi creiamo una spaccatura nel nostro team di lavoro, per esempio. Per cui è comunque un lavoro, cioè è un risultato negativo, perché svilupperemo paura e confusione in noi e anche nel team di tutta la gente che lavora con noi. Per cui la gelosia è un veleno puro che ci avvelena il nostro ambiente attorno e noi stessi, ci avvelena le relazioni e ci fa creare problemi da qualsiasi parte nella società dove noi lavoriamo, viviamo. Quindi quando abbiamo questa gelosia, quando sentiamo questa gelosia sugli altri, immediatamente dobbiamo fermare quel pensiero, altrimenti inietteremo del veleno nel nostro ambiente di vita e di lavoro. E quindi poi avremo più sofferenza, più paura, più dubbi. E quindi non potremo avere una genuina amicizia con gli altri, una genuina relazione con gli altri. Cioè, gelosia è molto pericolosa. È come un serpente velenoso. Invidia è voler diventare come lui, gelosia invece è proprio di non di far del male, cioè c'è qualcosa. Ha cambiato il posto dell'attenzione, perché non è più buona dall'altra parte. Il quinto è Maserliness. Non so cosa mi viene, ma comunque mi verrà questo termine. Ecco, cioè questo tipo di attitudine mentale negativa, emozione distruttiva, è come essere dietro alle sbarre di una prigione. Quando siamo in una prigione siamo bloccati dietro questa, in questa visione. Quindi questo tipo di attitudine che potrebbe essere una autocommiserazione, di sentirsi sempre incapaci. Quindi se abbiamo, no, anche forse, forse più avarizia, maiserliness vuol dire avarizia. Quindi questo tipo di attitudine è un modo in cui non ci lascia sviluppare niente, perché tutto quello non ci fa praticare la generosità, è l'opposto della generosità. Per cui la generosità è importantissima, perché ci dà le risorse nella prossima vita per poter praticare il Dharma. Per cui, non potendo praticare la generosità perché abbiamo invece una mente avara, nel senso che molto concentrata su quello che noi abbiamo e che non vogliamo dividere con nessun altro, quindi questa è una catena che ci tiene incatenati, ci tiene imprigionati, non ci fa agire. Siamo sempre preoccupati di perdere quello che noi abbiamo. E quindi dobbiamo invece cercare di sviluppare la mente della generosità, aprire il nostro cuore, aiutare gli altri. E questo è molto importante, che voi sapete che questa è una delle cause per avere una preziosa rinascita umana in futuro, no? Per cui la generosità è importantissima. E il contrario della generosità è questa avarizia. Quindi noi dobbiamo liberarci dalla catena dell'avarizia, è un nemico della nostra mente. In questo caso avarizia non solo delle nostre possessioni materiali, ma in generale la nostra mente è tutta concentrata verso noi stessi e basta. Fino alle 12:30. Così il tempo è scaduto. Continueremo nella seconda sessione pomeriggio, dopo aver terminato, finito queste 9 emozioni distruttive. Quindi faremo domande e risposte. Per cui se avete delle domande basate sull'insegnamento, basate sull'insegnamento, potete farle quest'oggi pomeriggio. Grazie. Mi pare che sia alle 3:30. 3:30? A 4? Ok. Poi ci si mettono rirani segni di centometri, uagi, docon, tacino, ciopo. Guru ratamandala canirio. Prego.